al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mi trovavo tra due ponti, vedevo arrivare sempre più gente, inciampavano gli uni sugli altri, cercavano di scappare su per le scale. Era una situazione di panico assoluto, non si poteva andare né avanti né indietro, non si poteva fare nulla. Alcuni hanno avuto attacchi isterici, piangevano, altri hanno cercato di dare aiuto, ma la maggior parte era impotente, bloccato dalla folla, non si poteva far nulla. Eravamo stretti gli uni agli altri, faceva un gran caldo. Il mio cane cercava di entrare tra la folla. Quando i ragazzi hanno iniziato a salire su per le scalette ai lati del tunnel per scappare, abbiamo capito che qualcosa non andava. All'inizio eravamo preoccupati per i nostri giardini, poi abbiamo capito che la situazione era sfuggita al controllo, che c'erano dei morti. Eravamo qui e non siamo stati in grado di aiutare. Quando hanno chiuso la zona di fronte, la folla ha iniziato a passare dai nostri giardini e abbiamo cercato di controllare il flusso anche noi. È stato detto che la polizia ha cercato di impedire l'ingresso delle persone e che questo ha scatenato il panico. Io vorrei dire che secondo me invece hanno fatto un buon lavoro.
Buon pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta, buon ascolto da Antonella Palermo. Ricordo nella preghiera ai giovani che hanno perso la vita con queste parole il Papa parlando ieri dopo l'Angelus ai pellegrini tedeschi presenti nel cortile della residenza estiva di Castel Gandolfo, ha espresso profondo dolore per la tragedia di sabato a Duisburg, dove sono morte 19 persone, tra cui una ragazza italiana di Brescia. Sono rimaste ferite oltre 400 persone nella Love Parade e oggi bandiere a mezz'asta nella città tedesca di Duisburg, dove si è tenuto questo evento che è stato giudicato dagli investigatori privo delle norme di sicurezza necessarie. Infatti l'area del party all'aperto, una vecchia stazione merci, poteva contenere solo 250.000 persone, quante se ne aspettavano gli organizzatori. Invece hanno partecipato alla Love Parade quasi 1,5 milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Il cancelliere Angela Merkel ha detto: questo è stato un giorno terribile, davvero terribile, dobbiamo fare tutto il possibile per assicurare che non succeda mai più una cosa del genere. Oggi all'entrata del tunnel decine di candele e di firme ricordano le centinaia di vittime rimaste appunto ferite. Ci sono anche dei messaggi di rabbia contro gli organizzatori. Questo evento non si sarebbe mai dovuto svolgere qui, si legge in uno dei biglietti. Intanto l'organizzatore dell'evento ha fatto sapere che questo, che è uno dei più grandi festival techno in Europa, non si terrà mai più per rispetto delle vittime e delle loro famiglie. Aumentano le pressioni perché il sindaco della città tedesca rassegni le dimissioni. Noi siamo in linea per un commento con il professor Domenico Secondulfo, ordinario di sociologia all'Università di Verona, insegna anche sociologia dei consumi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Che commento le viene da esprimere in questa circostanza, professore?
Ma il commento che viene da esprimere è un commento molto amaro, come queste situazioni, che dovrebbero essere situazioni di condivisione e di gioia, poi diventano situazioni di lutto e di panico, e qui la responsabilità degli organizzatori è assolutamente enorme, addirittura quasi paradossale. Come si possa creare una situazione di questo genere, un evento così importante che attrae migliaia e migliaia di persone in una condizione senza libertà di movimento? Questo è un paradosso incredibile.
Perché migliaia e migliaia di persone si recano a raduni di questo genere?
Ma guardi, questo è un bisogno insito nella nostra natura. Noi siamo animali gregari, la necessità di condividere anche proprio nella carne gli eventi e le situazioni in cui crediamo, le situazioni che ci danno un senso di appartenenza, è fortemente radicato in tutti quanti noi. Per avere il senso di partecipazione è importante incontrarsi di persone, è importante condividere uno spazio, condividere lo spazio dei corpi. In questo caso la musica, per esempio, questo tipo di musica, che è una musica tribale molto ritmica, favorisce questo senso di grande identificazione ed è un richiamo enorme per tutti quanti noi, particolarmente per i giovani che non hanno ancora sviluppato delle forme di rigidità, se così vogliamo dire, fisiche, e quindi sono molto più disponibili a questo meccanismo di mescolamento dei corpi.
C'è chi commenta quei giovani convinti d'essere invulnerabili. L'invulnerabilità è un tratto distintivo dei giovani che molto spesso diventa letale, fonte di un elevatissimo rischio per la vita?
Purtroppo sì, l'età giovanile è bella anche per questo in qualche modo, questo senso di onnipotenza e di invulnerabilità. Questi eventi oltretutto, essendo estremamente pregnanti sotto l'aspetto della partecipazione a un qualche cosa in cui si crede, come per esempio possiamo pensare anche ai concerti pop, possiamo pensare ai vecchi comizi, sono fatti in modo tale da far calare moltissimo il senso di pericolo, il senso di attenzione, perché si partecipa a una sorta di chiamata per un evento di fortissimo peso, direi quasi magico, sacrale, e si è portati a non pensare al resto. Nella nostra società questo è ulteriormente aggravato dal fatto che purtroppo riteniamo sempre che chi organizza questi eventi abbia la testa sulle spalle, questo molto spesso non è vero.
In questi casi bisogna anche dire che le responsabilità sono un po' diluite, non sono polarizzate, ecco, verso un gruppo di persone riconoscibile.
Ma questo è un difetto purtroppo, perché quando ci sono queste, da un lato il calo della soglia di attenzione, ma è una cosa che accade a tutti noi, guardi, quando andiamo in un supermercato, a un concerto, a teatro, non ci chiediamo mai se le uscite di sicurezza sono efficaci ed efficienti, siamo trainati e talmente interessati all'evento che non ci pensiamo. Nei concerti, quando c'è comunque una persona di spicco che ci mette la faccia, tra virgolette, l'attenzione è probabilmente più alta, perché un evento negativo si riverberebbe in maniera molto pesante sulla fama, sulla pubblicità, sulle vendite, su tutte queste cose anche commerciali. Quando questi eventi non hanno un'organizzazione che è nell'ombra, e purtroppo è più facile che questa organizzazione sia superficiale, senza dubbio.
Ciò che ha particolarmente colpito è stato il proseguimento della festa,
dal punto di vista del raduno,
nonostante quanto stava succedendo.
Dal punto di vista emotivo sono d'accordo che questa è una cosa che colpisce moltissimo, ma io credo sia stata un'ottima idea. Nel momento in cui era stato organizzato in maniera così assurda, ad avere un'unica via di uscita e di ingresso, qualsiasi altra cosa avrebbe generato un panico ancora superiore. Mantenere le persone che non erano coinvolte fuori da quella bolla di panico è stata sicuramente una buona scelta, una volta che la cosa era stata fatta come è stata fatta, naturalmente.
Un'unica via d'ingresso, un'unica via d'uscita che coincidevano. Ecco, lei parlava di disciplina dei corpi, facendo anche un discorso molto più generale che ha a che fare con alcuni luoghi frequentati quotidianamente da ciascuno di noi. Che tipo di commento si sente di fare anche alla luce di questa tragica esperienza?
Guardi, il commento è molto negativo. C'è una orientamento nell'organizzazione dei luoghi di massa che ritiene di poter controllare meglio le situazioni limitando i gradi di libertà delle persone che sono all'interno di queste situazioni. È una sorta di disciplina dei corpi, per cui le persone che sono dentro queste macchine vedono la loro libertà diminuita. Questo dà all'organizzazione una sensazione di maggiore sicurezza, a volte anche un aspetto di tipo commerciale, a volte un aspetto di tipo pedagogico, come nei percorsi guidati dei musei. La realtà è che da un lato limita la libertà delle persone e dall'altro, in caso di eventi imprevedibili ma possibili, quindi che dovrebbero essere essere previsti, naturalmente crea dei tappi, perché il percorso obbligato è un percorso che ha un solo ingresso, una sola uscita. Anche in un supermercato potrebbero accadere cose di questo genere, perché anche il supermercato paradossalmente è un luogo in cui vendono delle cose ma ha un solo ingresso.
Oppure il museo, come diceva. Cioè?
Ed è un meccanismo di riduzione della libertà delle persone, incredibile, ma si tratta di una specie di controllo degli spazi che vengono gestiti da un'unica mente che ha questo peccato originale del controllo dei corpi. Se lei fa il paragone con la piazza, che è il luogo della libertà, con mille accessi, mille uscite, in cui ciascuno è libero di avere il proprio sentiero, o anche al mercato con le bancarelle rispetto al supermercato, dove ciascuno si ritaglia il proprio sentiero come preferisce, entra ed esce come e dove vuole, la differenza sorge all'occhio. Queste sono macchine che hanno alla base un meccanismo di disciplina sociale.
E quindi torniamo al paradosso, perché dovrebbero essere queste occasioni di espressione di libertà, ai limiti dell'esasperazione, dell'esagerazione.
Certo. È un meccanismo, da un lato è un meccanismo della società di massa, che tende a irregimentare e a disciplinare tutti gli eventi e tutte le traiettorie delle persone nella società. Dall'altro c'è la sensazione di fallace controllo e di fallace sicurezza dell'organizzatore nel determinare tutte le alternative possibili per le persone che sono dentro, che sono come degli elettroni dentro un circuito stampato, hanno soltanto un posto dove possono andare.
A proposito di posti, ecco, leggo da un'intervista che oggi compare sulla stampa ad un noto DJ dei Mega Raduni: la droga non c'entra, bisogna dare ai giovani aree adatte. Ecco, lei condivide questo pensiero, cioè che probabilmente quando si ha a che fare con eventi destinati principalmente all'universo giovanile ci si prende anche un po' il diritto di scegliere anche luoghi veramente non adatti, insomma di essere più superficiali.
Da un lato sì, anche perché i giovani magari sono anche meno accorti, ma poi non è vero, perché lo sono anche gli adulti, solo che gli adulti hanno delle macchine per questo tipo di scopi più organizzate, più tradizionali, come i teatri, cinema, e quindi le cose sono un pochettino più controllate. Io credo che ci sia molta superficialità anche per l'aspetto ludico. Chi organizza cose di tipo ludico in realtà non deve divertirsi, deve garantire la sicurezza degli altri, questa è la differenza fondamentale. E nell'industria del loisir pochi hanno questo tipo di mentalità. Di solito c'è una specie di affidamento fideistico al discorso del divertimento e non si tiene presente, soprattutto da parte di chi organizza, che invece lui sta lavorando, non si sta divertendo.
Professore, resti in linea, ascoltiamo un po' di commenti tra giovani, tra cui anche qualche turista, a Roma raccolti poco fa da Valerio Moretti. Ascoltiamo.
I don't know much about it, but I think of drugs when I hear the name. Drugs and music and people running around.
You think that the link between techno music, hardcore music and drugs is strong?
Yeah, I think so. You hear a lot of people taking drugs when they go to rave parties or...
Do you know people that go to rave parties?
Not here, but in Copenhagen, something called what is Sensation White we have in Copenhagen.
What they look for?
I think they just want to have fun.
Yes, but how?
I don't know. I mean, I think it's a lot of group pressure. Do you say that? And when you take drugs, but I think they just want to go out dancing and they do it because everybody else is doing it.
Professore, allora, veniva messo in evidenza un eventuale nesso tra consumo di droghe e questo tipo di feste?
Può darsi. Beh, probabilmente sì, come in tutte le feste, in tutti gli eventi musicali, non soltanto nei rave, ma anche nelle discoteche, il circuito delle pastiglie, la droga, questo genere di droghe performative legate ai momenti di divertimento sono entrate ormai nel consumo comune, lo dimostrano decine di ricerche. Le stesse persone che ne fanno uso non si riconoscono come drogati, assolutamente no, perché sono limitate ad alcuni momenti della propria vita. Cercare però di diminuire la responsabilità degli organizzatori dando la colpa alle persone che c'erano perché magari erano un pochino in stato confusionale è un'operazione molto scorretta.
Cos'è diventata la piazza? O cosa non è diventata?
Svuotate, sì, le piazze si sono svuotate purtroppo perché gli eventi completamente liberi non sono più interessanti. Anche un evento come questo, che è un evento gratuito, quindi non avrebbe dovuto implicare un'organizzazione dello spazio più coercitiva, che a volte è giustificata dall'aspetto economico, in realtà è stato organizzato in maniera coercitiva anch'esso. Perché la piazza, il fatto che le persone possano scegliere, è qualche cosa che non solo non piace, ma va contro anche alla mentalità che si sta diffondendo e purtroppo l'aspetto con le macchine elettroniche, con i computer e con la telematica, purtroppo non favorisce un aspetto di libertà, perché le macchine telematiche ci mettono di fronte a delle scelte obbligate, a delle procedure obbligate. L'idea quindi che una persona debba svolgere abbia un sentiero e un solo sentiero per andare da un punto all'altro è sempre più diffusa. E la coercizione dei corpi è uno dei modi in cui vengono fatte le nuove architetture, in cui vengono organizzati gli spazi. La piazza come luogo di libertà è di libertà anche perché ciascuno può fare il percorso che vuole, entrare e uscire quando, dove e come vuole.
La ringrazio, professor Domenico Secondulfo, ordinario di sociologia all'Università di Verona. Le auguro buon lavoro, grazie di essere stato con noi.
Buon lavoro anche a lei, buongiorno.
Sono le 13:29 in questo momento, ascoltiamo in diretta i titoli del TG1 e poi torniamo sulla tragedia di Duisburg.
Insufficienti, ho saputo che Giulia era morta solo dopo, nella calca l'ho persa, ancora polemiche sulla sicurezza. Scioperano i controllori di volo ad Atene, disagi e forti ritardi per gli italiani in partenza per le isole greche e il Mar Rosso. Nel Vicentino, esasperato dalle vuvuzela, scende in strada e spara in aria, poi con la macchina sfonda l'ingresso di un bar. Inchiesta sul faccendiere Carboni, Verdini lascia il credito cooperativo, sarà interrogato nel pomeriggio, audizioni dei magistrati al CSM. Spaccio di droga a Milano, sequestrate le discoteche dei VIP, 5 arresti per presunte mazzette per addomesticare i controlli. MotoGP, Valentino Rossi torna sul podio a soli 50 giorni dall'incidente, Formula 1 trionfa e polemiche per il sorpasso contestato di Alonso su Massa, Ferrari accusata di gioco di squadra. Buongiorno, benvenuti al TG1. Partiranno per la Germania i genitori di Giulia, la ragazza bresciana di 21 anni, morta nella strage di Duisburg. Per lei è stata allestita la camera ardente insieme alle altre vittime. E sta tornando a casa nel torinese la sua amica, rimasta ferita nella ressa della Love Parade. Ho saputo della morte di Giulia solo in ospedale, dice, lì ci siamo perse di vista. Allora sentiamo il racconto di quei terribili momenti nel servizio di Paolo Volpato.
Irina è di Grugliasco, prima cintura torinese. Nel cuore ha il dolore per l'amica morta, Giulia Manolo, 21 anni. In quel tunnel di Duisburg, Irina ha visto una tragedia che secondo lei poteva essere evitata.
La polizia non aiutava la gente che stava male e invece di far affluire la gente, continuava a bloccare le vie d'uscita. Quindi la gente ovviamente si è accumulata nel tunnel e è stata lì che è successa la tragedia.
Un altro punto dolente, i soccorsi.
Non erano abbastanza per le persone che si sono sentite male, non erano abbastanza. Molte persone che erano andate lì come me per divertirsi alla fine si sono ritrovate ad aiutare altre persone che si sentivano male.
Irina racconta di aver perso di vista Giulia quasi subito. Era impossibile tenersi vicine.
Era impossibile, era veramente impossibile.
Lei quando ha saputo che Giulia aveva perso la vita?
Come ho già detto, l'ho saputo molte ore dopo. Quando io non ero già più in quel posto, ero a Parigi, non c'ero già più, e l'ho saputo molte ore dopo. Ero in ospedale, sì.
Ero sotto quel tunnel, sono riuscita a tornare indietro.
Questo il sommario del TG1 in diretta che, come avete ascoltato, ha aperto proprio con questa intervista all'amica di Giulia, la ragazza bresciana che è morta nel tragico epilogo della Loppareda di Duisburg, di cui noi stiamo parlando in questo spazio in diretta sulla Radio Vaticana. Io saluto Don Niccolò Anselmi, responsabile della pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie di essere con noi, buongiorno.
Grazie a voi.
Che commento viene da esprimere a lei che si occupa di giovani?
Beh, un enorme dispiacere, un enorme sofferenza, insomma, per questa tragedia, insomma, dei momenti in cui che avrebbero dovuto essere tutto sommato così di svago, di divertimento, come diceva la ragazza intervistata, Irina, e poi dopo si trasformano in tragedia, per cui proprio una cosa così che fa male al cuore, insomma.
Che cosa si cerca quando si partecipa a queste feste? Ricordiamo quasi 1,5 milioni di persone da tutto il mondo.
Beh, ma io indubbiamente, diciamo così, credo che i giovani abbiano voglia così di qualcosa di speciale. Ecco, queste feste secondo me rappresentano il desiderio di una giornata diversa, di un divertimento così un po' particolare, un po' speciale, ecco, per cui ci si ritrova a fare insieme, poi i grandi numeri certo generano emozione, ecco, credo sia anche una ricerca di emozioni, di uscire un po' così dalla normalità, dalla quotidianità, per fare qualcosa di bello, indimenticabile, divertente.
Ascoltiamo ancora alcuni commenti raccolti questa mattina da Valerio Moretti a Roma. Ascoltiamo.
Actually it's hard to find, because rave is kind of a subculture of, yeah, like gothic and industrial. It kind of depends on, yeah, I don't know. Yeah, wave, I actually don't know how the music defines itself, because it's like just this techno music, and what I combine with rave is a lot of drugs and so on. Yeah, and that's why it's not my...
I rave, una subcultura che pare attragga davvero moltissimi giovani e durante i quali si fa anche consumo di stupefacenti. Don Niccolò?
Vabbè, senz'altro. Ora sono dei modi di stare insieme. Alla base c'è questo desiderio, come dicevo prima, di qualcosa di speciale, di un'emozione, dello stare insieme. Chiaro che mi verrebbe da dire che ci sono tanti modi anche per stare insieme. Ora forse non è l'idea di fare questo uso di stupefacenti o di vivere momenti che poi dopo stordiscono, anche un certo tipo di musica ascoltata in modo prolungato senz'altro genera così nella persona uno stato di tutto sommato di non benessere, chiaro. Circa le modalità non possiamo biasimare, cioè ci potrebbero essere tanti altri modi per vivere qualcosa di eccezionale, di bello. Ecco.
Chiedevo anche al professore, al sociologo poc'anzi, ecco, perché la festa è continuata nonostante quello che stava succedendo?
Ma io credo che insomma sia stato un motivo di sicurezza, no? Per cui si temeva che potessero succedere cose così, manifestazioni di panico che avrebbero peggiorato la situazione, perché in realtà nei giovani non c'è un'indifferenza, ecco, reciproca, anzi quando succede qualcosa a un amico, a qualcuno che racconta, in genere c'è una grande partecipazione, quindi penso che non sia sinonimo di indifferenza, di di menefreghismo, ma piuttosto credo che sia stato un qualcosa motivato dalla sicurezza. I ragazzi sono partecipi delle loro, così, sono solidali in questo senso, specialmente delle loro sofferenze. Senz'altro là dove c'è non c'era una così c'era una situazione in cui i ragazzi non erano più padroni di se stessi, per cui erano stati portati via da uso di droghe, da uso di alcol, allora quello potrebbe essere stato così, rovina qualunque cosa e quindi avrebbe potuto causare ulteriori stati di agitazione, ulteriore. Certo, queste situazioni generano tristezza, ecco, perché effettivamente c'è un che di disumano, ecco, in tutto ciò.
Possono essere un monito, ecco, eventi che vanno a finire in tragedie come questo?
Beh, no, sicuramente ci interrogano, almeno io mi sono molto interrogato, cioè mi sono chiesto se è necessario poi andare a costruire, no, se i giovani hanno bisogno di costruirsi cose di questo tipo, che spesso non è la prima volta, non finiscono male, ecco. E allora se effettivamente non dovremo tutti insieme a loro, con loro, oppure ascoltare questo loro desiderio di qualcosa di speciale, offrire loro le possibilità di vivere in modo eccezionale la loro vita, anche nel segno così dell'amore, nel segno di tante altre cose così più sanamente organizzate. Ecco, questo senz'altro è un monito, nel senso che credo che c'è una società adulta che dovrebbe interrogarsi, no? quanto sia, lasci spazio ai giovani, sappia ascoltarli nei loro bisogni più profondi, ecco, evitando così che si vadano a radunare in situazioni pericolose di questo tipo.
Probabilmente lei faceva riferimento anche alla necessità all'interno della pastorale giovanile di pensare a delle forme, insomma, di espressione del bisogno di divertirsi che non siano confinate solamente nel momento preadolescenziale o adolescenziale, ma che ecco, vengano garantiti dei percorsi di continuità, vero?
Dei percorsi di continuità, ma anche un protagonismo giovanile. Io credo che tutta la comunità cristiana, tutta la Chiesa, ora poi siamo, almeno per quanto riguarda la Chiesa in Italia, siamo così all'alba di questo decennio sull'educazione, debba sempre di più ascoltare i giovani, così e riuscire ad aiutarli a avere una vita bella e felice come Dio ha pensato per ognuno di loro, una vita santa, una vita salvata, ecco, quindi dobbiamo tutti sforzarci di questo, insomma, là dove qualcuno si allontana e va a vivere delle situazioni di questo tipo non possiamo non sentirci male, non sentirci interrogati. Ecco.
A che cosa sta pensando, per esempio?
Ma così, anche una maggior presenza, maggiori spazi nelle nostre, anche nell'ordinario, no? Luoghi dove poter fare festa, dove potersi divertire, dove poter fare sport, insomma ci sono tante cose ordinarie che nella nostra comunità cristiana coinvolgono tanti giovani, ci sono anche tanti eventi internazionali, no, che coinvolgono tanti giovani, però insomma non sto pensando, tutti insieme credo si debba fare una riflessione riguardante così la possibilità di offrire ai giovani sempre maggiori spazi, ecco, per poter essere anche se stessi nei loro bisogni fondamentali.
Le giornate mondiali della gioventù sono un'occasione.
Sì, certo, sono un'occasione per vivere qualcosa di speciale, di emozionante, con chi partecipa poi raramente ritorna indietro deluso. Certo, non sono per tutti, nel senso che non tutti vi partecipano, però quindi è necessario che anche sul territorio, nelle parrocchie, ma anche nei comuni, insomma, ci sia un maggior spazio ordinario perché i giovani possano realizzare se stessi e riempire anche quel bisogno di amore che tutti portiamo nel cuore, ma in particolare i giovani.
E a proposito di GMG, proprio oggi parte online il sito www.gmg2011.it. Allora, lei è coinvolto in prima persona?
Eh sì, stiamo organizzando, il sito è già online da un po' di tempo, ma oggi si aprono, diciamo così, le iscrizioni italiane, ecco, nel senso che le varie diocesi italiane, i gruppi giovanili possono cominciare a iscriversi lì, poi sul sito, poi dopo sarà il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile che poi definirà tutti i contatti con il Comitato Spagnolo.
Ci anticipi qualche attività particolare che state pensando per la prossima GMG?
Direi che in ogni diocesi si stanno facendo molte cose, in particolare noi stiamo preparando un piccolo libro, un sussidio così che accompagnerà per un anno intero i ragazzi che lo vorranno, sia alla preparazione della GMG ma anche nei mesi successivi, che non sia un evento slegato. E poi un'altra cosa molto bella è che molte diocesi italiane si stanno gemellando già ora con diocesi spagnole, per cui già quest'estate è un andirivieni tra Italia e Spagna di ragazzi che vanno già a stringere amicizie che poi dopo diciamo verranno portate a maturazione durante i giorni di agosto del prossimo anno.
Allora, appuntamento a Madrid per il prossimo anno. Grazie a Don Nicolò Anselmi, responsabile della pastorale giovanile della CEI. Buon lavoro a questo punto.
Grazie, grazie anche a voi.
Potete riascoltare, se volete, questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale sul sito www.radiovaticana.org/105live. Io saluto e ringrazio Valerio Moretti, Michela Altoviti in redazione, Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis in regia, Silvio Nelli alla parte tecnica, da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto con la Radio Vaticana in diretta.